Diamo subito il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao Daniele. Poi con te il professor Pino Capua. Ciao Pino, professore,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao Marco,
buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Allora, sentite, sempre un piacere avervi qua. Io però vorrei aprire, intanto siamo in attesa anche di un altro amico che sta per arrivare. Apriamo un po' con Pogba, no? E la sua conservazione. Facciamo una cosa, io vi faccio sentire un po' un messaggio, prendo al volo, dell'ultimo ascoltatore, che riassume un po' il pensiero in questo momento del tifoso Juve, no? Quindi sentiamolo un attimo e poi do a voi la parola. Vai.
Carissimo Marco, buongiorno a te.
Buongiorno.
Puoi fare questa considerazione, magari pure con qualche tuo ospite, se ti piace il mio spunto.
Abbiamo preso gli esperti.
La scelta di Pogba di non operarsi non è stata una scelta aziendalista, nel senso che l'azienda l'ha deciso per il meglio dell'azienda Juventus. È stata una scelta puramente del giocatore, per i suoi vantaggi, quindi per andare a fare il mondiale. Tornato a gennaio, che succede? Si opera, si fa male ancora. A quel punto la Juve ha perso un bottino di monete e di ingaggio. Che cosa ne pensi tu? Ciao. Buona giornata Marco Maletta.
Allora, io partirei dal professor Pino Capua, che magari può rispondere subito con un po' più tecnicamente anche da questo punto di vista. Pino, parto da te. La scelta, una scelta conservativa che consente al giocatore adesso una terapia per poter rientrare e quindi lasciarlo meno tempo lontano dal campo, e è chiaro che l'obiettivo mondiale potrebbe aver inciso in qualche modo. Prima un nostro inviato ci ha detto che forse la scelta che voleva la Juventus era più quella di effettuare l'operazione che di andare verso questo, diciamo, tipo di soluzione. Pino.
Allora, parliamo di una cosa ovviamente che mi riguarda anche dal punto di vista professionale, quindi qualcosa in merito mi sento di poter dire. È qualche giorno che se ne parla. La verità è che il problema di Pogba riguarda il menisco esterno. Il menisco esterno è diciamo quello più delicato che sta all'interno dell'articolazione. Perché? Perché nel momento in cui viene a mancare, una volta operato, il menisco esterno, c'è il rischio poi che il ginocchio possa in tempi più o meno rapidi andare in artrosi, quindi in sofferenza, e quindi sarebbe comunque una lesione che creerebbe magari problemi in futuro. Ora, secondo me, l'impressione che ho io nel momento in cui si decide di non operare, che evidentemente la lesione non è tale da impedire al giocatore di poter riprendere. Okay. E mi spiego. A volte ci possono essere lesioni complete che quindi vanno ovviamente rimosse dal punto di vista chirurgico, rimane la parte sana e viene rimossa la parte lesionata. Oppure, e se ne è parlato Marco in questi giorni, fare una sutura. La sutura significa che si fa proprio una cucitura, proprio un nodo, tanto per essere semplice, all'interno della lesione del menisco, e in quel caso la cucitura merita un periodo di cicatrizzazione e quindi i tempi di recupero
sono più lunghi.
Esatto. Se c'è una scelta di non fare nulla, tanto per capirci, quindi di fare terapia conservativa, che non può essere altro che fattori di crescita, intendo infiltrazioni all'interno dell'articolazione, oppure acido ialuronico, oppure fisioterapia, io adesso non so esattamente che tipo di però immagino che siano queste le procedure che verranno attuate. Vuol dire che evidentemente la lesione non è tale da meritare subito l'intervento chirurgico. Ora il nostro ascoltatore dice due cose. Dice si potrebbe rompere, è possibile che si possa rompere dopo.
Certo.
Il giocatore sceglie di lui, è giusto che scelga lui, cioè
certo.
La scelta è sempre
personale
dell'atleta,
certo.
Il ginocchio è il suo e decide lui quello che vuole fare. È chiaro che si è consultato, sono stati consultati tutti i maggiori specialisti, immagino, che ci sono intorno alla Juve in questo momento, e alla fine è stata fatta questa scelta. Però io lo dico da ortopedico proprio del ginocchio,
certo,
che se è stata fatta questa scelta vuol dire che la lesione non era tale da meritare immediatamente l'intervento chirurgico, e quindi a quel punto va condivisa la scelta conservativa.
Allora, prima di sentire Daniele Garbo, voglio dare anche il buon pomeriggio insieme al professor Pino Capua anche a Francesco Pini. Ciao Francesco, grazie per aver accettato il nostro invito qui a Maracanã
TV. Grazie a voi e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Francesco, arrivo subito da te. Stiamo parlando della scelta, naturalmente già capito, di Pogba, e tu da grande appassionato di Juventus e di calcio, adesso voglio sentire anche il tuo pensiero. Abbiamo preso un messaggio così a campione di un ascoltatore, dove appunto sottolineava che questa secondo lui è stata una scelta del giocatore pensando più al mondiale che all'intera stagione, quindi al campionato della Juventus. Daniele Garbo, vengo da te. Il professor Pino Capua ci ha illustrato quello che è la situazione dal punto di vista proprio medico, no, di questo tipo di scelta. Daniele.
Sì, con tutto quello che ci ha spiegato il
professor Capua naturalmente è di grandissimo interesse, perché anch'io non avevo capito bene quale fosse il tipo di problema che aveva il menisco Pogba, e la spiegazione di Pino sgombra il campo da ogni equivoco. È chiaro che questo però conferma tutte le perplessità che qualcuno aveva avuto sull'arrivo di Pogba alla Juventus. Allora, è arrivato già in queste condizioni, è stato un problema successivo, comunque sia negli ultimi tre anni ha saltato 77 partite al Manchester United, quindi il sospetto che il giocatore non sia del tutto integro dal punto di vista fisico. È chiaro che questa è stata una scommessa, fino a questo momento è una scommessa che la Juve rischia di perdere, anche perché Pogba era al centro del progetto tecnico di Allegri, era il giocatore che mancava lì davanti, l'uomo dell'ultimo passaggio, gli ultimi 16 metri, l'uomo che poteva innescare il suo compagno, ma poteva anche far gol, perché è uno che ha confidenza col gol. E quindi da questo punto di vista la Juventus perde moltissimo all'inizio del campionato, ma soprattutto in questo momento devo dire la Juventus, che in questo momento, oggi come oggi, è più debole della Juventus dello scorso anno, perché ha perso De Ligt, Chiellini, Dybala e Morata. Lasciamo stare, vabbè, anche Bernardeschi, vogliamo metterci in sovrannumero. Spiegatemi perché la Juventus di quest'anno dovrebbe essere più forte, oggi come oggi. In questo momento, secondo me, è più debole. In questo momento la Juventus è dietro all'Inter e al Milan nella griglia di partenza del campionato. Forse al pari della Roma, a occhio croce. Quindi, voglio dire, è un problema serio questo. La Juventus deve in qualche maniera porvi rimedio, perché altrimenti rischia davvero di partire male, con grosse difficoltà, e di compromettere tutto il campionato poi di qui all'inizio, e poi quando si inoltrerà nella stagione, insomma, evidentemente.
Daniele, tu poni un altro tema che tra l'altro avevo chiesto proprio in apertura di trasmissione, e dobbiamo anche sottolineare che la Juventus ha perso lì davanti in dote già 19 gol, che erano quelli che avevano portato rispettivamente Dybala e Morata lo scorso anno, quindi c'è anche questo problema da risolvere in questo momento. Allora, voglio sentire Francesco Pini sulla questione Pogba, ma anche su questa, su questo, diciamo così, tema che ha tirato fuori Daniele, analizzando un po' la Juve rispetto a quello che dovrebbe essere, insomma, per il prossimo anno. Francesco.
Ma io allora intanto ero arrivato qua con l'intento di fare un discorso estivo, e come il calcio estivo insegna, sono cose che accadono adesso, poi dopo tra due mesi possiamo smentire tutto, anche molto prima. Intanto chiedo a Daniele quando è il funerale di Pogba a questo punto, e quando sarà il funerale della Juventus, perché qua, come ho detto, quando c'è la Juve di mezzo, pur di creare interazioni su radio, su social o su qualsiasi altra cosa, mi sembra che lo sport nazionale sia quello di sparare a zero su una società che ha venduto giocatori che andavano venduti per vari motivi, alcuni non sono stati rinnovati il contratto per chiarissimi motivi, e altri per una questione di identità, di carta identità e di fisico, vedi Chiellini che era rimasto a disposizione l'ultimo anno forse 10 volte in tutto. Una Juventus che ha preso Bremer, Di Maria e Pogba, questo non l'ho sentito, per esempio. Una Juventus che sta lavorando sul mercato e c'è un'attenzione particolare su Milinkovic-Savic, il suo procuratore è due anni che aspetta di poter, secondo me, trattare in modo definitivo con la Juventus. Il giocatore ieri ha messo un like su una discussione su una pagina juventina che ha creato molto clamore. Servirà una punta e un altro terzino. Io credo che, insomma, partire con i funerali quando siamo al 3 di agosto mi sembra un po' esagerato. Cercherei sempre di mantenere l'equilibrio nei discorsi.
Aspetta Daniele, però chiedo una cosa, una cosa a Francesco, poi ti lascio la replica.
No, non lo lascio da parlare, dopo mi replichi pure, ma lo lascio da parlare, ma volevo dire che mi sembra, insomma, un po' troppo facile mettere in questo senso, anche perché Pogba, visto che parliamo di Pogba, e se volete sapere la mia su questo ve lo dico in modo molto tranquillo e chiaro, è il giocatore che ovviamente per una questione di età, di sponsor e di voglia cerca di non fare un'operazione che farebbe saltare ovviamente un mondiale, ma non solo un mondiale, ricordiamoci che Pogba dato che sento che è arrivato anche lui alla Juve per fare il mondiale come Di Maria, e questo è un altro sport nazionale, giocherà per mesi nella Juventus prima di andare al mondiale, quindi rischierebbe di rompersi anche lì se facesse questa terapia conservativa, che in alcuni giocatori ha portato risultati eccellenti, in altri purtroppo no, quindi è un rischio che si corre e va preso.
Daniele, se vuoi replicare tu, poi volevo fare una domanda a Francesco. Io vai.
Sì, no, io non volevo fare nessun funerale, io ho detto soltanto che oggi la Juventus non mi sembra, questa è la mia sensazione, ma può essere anche sbagliata, non mi sembra più forte di quella dello scorso anno. Dopodiché, se prende Milinkovic-Savic, la Juventus diventa forse la grande favorita per il titolo, perché Milinkovic-Savic è il giocatore che le farebbe fare il salto di qualità decisivo, guadagnerebbe il 20-30%.
Sì, prego, scusi, questo punto diventa un dibattito e anche interessante secondo me, ma secondo lei se una squadra che da terza perfetto, se una squadra in questo momento che può essere anche obiettivamente terza dietro a Milan, campione d'Italia, che secondo me rimane la favorita in questo momento, e l'Inter che ha una rosa più completa, per un acquisto di un giocatore diventa in un colpo solo la favorita, vede che quello che dico prima ha senso, cioè manca equilibrio nelle dichiarazioni che la gente fa, non si può dire che una squadra parte che è smontata, che meno forte l'anno scorso, però se arriva Savic diventa la favorita, no, ci vuole, c'è un minimo di equilibrio.
Milinkovic, Milinkovic è uno che fa fare un salto di qualità enorme al centrocampo della Juventus, non solo, porta anche gol Milinkovic, perché 8-10 gol te li porta Milinkovic, quindi quei 19 gol che mancano in questo momento alla Juventus, almeno metà potrebbero essere portati da Milinkovic. Dopodiché,
ma i 19 gol che mancano a Juve non possono arrivare da Di Maria, Cuadrado e Vlahovic,
sì, per esempio? Sì, assolutamente sì.
Senza calcolare che Chiesa rientrerà a metà ottobre, senza calcolare che arriverà un'altra punta.
Questo, su questo sarei un po' più cauto. Sarei un po' più cauto perché si parla di gennaio dopo la sosta dei mondiali, però vediamo, speriamo che entri prima, ovviamente.
Ma sì, ottobre.
No, parlavano di gennaio veramente. Io ho letto alcune dichiarazioni in cui si parla di gennaio, perché a ottobre è troppo presto.
Parlano sempre, però io glielo posso garantire.
No, io vi aggiungo solo una cosa.
Sono per lui e per il calcio italiano, oltre che per lui.
Siamo tutti, perché è bello, perché diventiamo tutti, anch'io che non lo sono e sono ignorante in materia, lo ammetto, però in questi casi diventiamo tutti medici e tutti chirurghi, senza sentire poi la fonte vera.
No, io mi fido, con tutto il rispetto, Francesco e Daniele, mi fido molto del quadro che ci ha detto il professor Pino Capo, che ci ha illustrato proprio quello che è dal punto di vista, diciamo,
guarda
proprio medico.
Sono medico chirurgo.
Apposta, quindi mi fido molto del professor. No, una cosa però che voglio aggiungere io a questo dibattito, che comunque è bello interessante, che ad oggi ci dicono che alla Lazio non è arrivata nessuna, ribadisco, nessuna offerta per Milinkovic Savic, né dalla Juve, vero, né dal Milan, nessuna offerta, nessun dialogo, zero in questo momento.
Vero.
Questo è quello che ci dicono,
vero,
casa Lazio. Poi è chiaro che il mercato, verissimo, sappiamo benissimo, verissimo, che può cambiare nel giro di ore, giorni, e certo, può succedere di tutto. No, io chiedo una cosa invece a Francesco, e poi ritorno un attimo dal professor Pino Capua. Francesco, ti chiedo però se, diciamo così, no, il giocatore farà questa terapia, come ci spiegava benissimo il professor Pino Capo, la scelta, sì, è perché la lesione è tale che può essere, diciamo, scelta questo tipo di strada. Sì. La cosa che mi chiedevo io è che il giocatore rientrerà naturalmente, e dopo questo periodo di assenza non rientrerà, credo, subito pronto per giocare tutte le partite una attaccata all'altra, perché dovrà pure fare un periodo di recupero, no? Da questo punto di vista, c'è il rischio, secondo voi, che possa un po' essere condizionato nell'avvicinarsi al mondiale, come tanti altri giocatori, perché è successo anche in passato nei finali di stagione quando c'era il mondiale d'estate, Francesco?
Allora, intanto riprendo il discorso ripartendo proprio dal fatto che io prima ho sottolineato il fatto che noi non siamo chirurghi, ma lo è la persona che ha spiegato benissimo le cose prima, quindi
certo,
è meglio far parlare chi è competente in materia,
certo.
Come me o come altri magari inventano professioni che non sanno fare. Detto questo, io credo che sia insomma un professionista in mezzo a professionisti, e che studieranno i tempi per rientrare, pare, attorno al 10-11 settembre, quando ci sarà l'incontro con la Salernitana in casa, e quindi verrà fatto tutto in modo tale che lui possa rientrare già con una minutaggio nelle gambe che possa permettere di giocare, non dico tutte le partite, ma quasi, anche perché sappiamo benissimo che da qua fino a ottobre avremo un tour de force bestiale tra Coppa Italia, campionato e Champions League, e questo vale per tutte le squadre che parteciperanno a queste competizioni, compresa l'Europa League. E dunque credo che sia la cosa migliore da fare, anche perché la Juventus aveva comunque bisogno di andare sul mercato lo stesso per un altro, per un terzino sinistro, per un centrocampista e per una punta, oltre agli acquisti fatti. Quindi questo probabilmente velocizzerà le cose, anche perché oggi a Torino, come ben saprete, c'è l'incontro tra Allegri e la società per definire le mosse di mercato da qua al 1 settembre.
E Daniele Garbo?
Sulle cose, scusami, in particolare
su questo sul ritorno e l'eventuale, diciamo così, condizionamento meno in previsione del mondiale.
Ma guarda, io allora sarà una stagione particolare perché un mondiale a metà stagione, ovviamente.
Ti sentiamo male, metti di meglio, Daniele, che ti sentiamo malissimo.
Sì, mi sentite?
Adesso sì, vai.
No, dicevo, sarà una stagione molto particolare, molto anomala, perché sarà spezzata da questo mondiale che ovviamente cambierà molte cose. Soprattutto perché un mese prima del mondiale ci sarà inevitabilmente qualcuno che magari, non dico che tirerà indietro la gamba, ma insomma cercherà di non infortunarsi, sarà un po' più attento e così via. E dopo il mondiale, soprattutto coloro, quei giocatori che saranno arrivati magari verso la fine del mondiale, in che condizioni arriveranno, avranno bisogno di riposare. Questa è la grande incognita. È l'incognita che avranno tutte le squadre in cui militano i giocatori che andranno al mondiale. Purtroppo noi italiani non avremo questo problema. Quindi da questo punto di vista, quest'anno forse i giocatori italiani potrebbero risultare più decisivi di quanto non siano risultati in passato.
E Pino, ci può essere in un atleta, professor Pino Capo, un condizionamento all'inizio di questo tipo in previsione di un evento del genere, oppure una volta che rientra così, me lo chiedevo io, pensando ad un obiettivo importante come il mondiale?
Ma guarda Marco, il mondiale di quest'anno è unico nella storia.
Esatto.
Nel senso che arriva a metà di un campionato, neanche a metà, dopo, diciamo, a un terzo del campionato, e quindi queste valutazioni e soprattutto questi pensieri francamente non so come possono arrivare nella mente di un giocatore, perché comunque il giocatore comincia un campionato con degli obiettivi e poi che fa?
Esattamente.
Per fare il mondiale e poi riprende, non lo so. Cioè, francamente, io un po' il calciatore in passato l'ho fatto, quindi queste cose non le avevamo mai messe in
preventivo,
anche perché non ho mai fatto il mondiale.
Non hai mai fatto un mondiale.
Esatto. Però in genere il mondiale arriva a fine campionato, quindi comunque diciamo che il tipo di dispendio energetico viene valutato nell'arco di un campionato intero. Adesso che arriva praticamente a fine novembre, io non so sinceramente queste valutazioni o comunque se questi pensieri possano essere nella testa dei giocatori. Per Pogba voglio aggiungere una cosa però.
Sì.
Allora, se il menisco è rotto, e nel senso che è difficile che il menisco cicatrizzi se non lo fai suturare in qualche modo chirurgicamente, quindi evidentemente la lesione è tale da poter sperare che non si allarghi, che non diventi più grande, e quindi alla fine lui gioca e può giocare tranquillamente una volta che ha fatto questa terapia conservativa, che può portare dei risultati. Questo lo devo dire per
certo.
Diciamo onestà nei confronti di una situazione che per molti ovviamente non è stata chiara. Poi che Pogba si possa risparmiare, io non lo so, francamente questo.
No, più che risparmiare, ripeto, magari un piccolo condizionamento. Io non parlavo di risparmiare perché
il condizionamento, ripeto, in un contesto unico nella storia del calcio. Io non ricordo un mondiale fatto a metà.
No, è la prima volta che siamo di fronte ad una situazione di questo tipo, no? E quindi vediamo anche come verrà gestita. Sentite, prima chiedevamo, siccome l'ha toccato il tema proprio Francesco Pini nel fare un po' un giro delle altre squadre, gli ascoltatori in questo momento, ad oggi, nel sondaggio che stiamo facendo, vedono meglio di tutti la Roma, poi il Milan in questo momento. Siete d'accordo anche voi, perché la Roma ha fatto un mercato importante, sta arrivando anche Wijnaldum, c'è cioè in stand-by Belotti in caso di uscita di Shomurodov. Parto da Francesco Pini perché aveva toccato l'argomento, ma ci inserisco la Roma in questo momento. Francesco.
Ma è ovvio che la Roma ha fatto un mercato, secondo me, di opportunità e molto intelligente, perché è andata a prendere dei profili interessanti che però restano degli esuberi di altre squadre. Dybala, Belotti, Wijnaldum sono dei giocatori che non erano più considerati fondamentali o importanti nelle squadre in cui militavano prima, e questo non lo dico io, ma lo dicono le situazioni che hanno liberato questi giocatori. Quindi io non mi sentirei oggi come oggi di dire che la Roma è addirittura sopra il Milan campione d'Italia, che ha messo dentro De Ketelaere, che è un giocatore interessantissimo, ha messo un Origi che è comunque un giocatore di esperienza europea, e abbiamo visto Giroud l'anno scorso cosa è riuscito a fare in quelle poche partite che poi hanno dato in mano il campionato al Milan. Vediamo il derby, ricordiamoci la partita col Sassuolo, cioè nelle partite in cui contava segnare Giroud, che era quello forse più bombardato alle critiche, metteva sempre lo zampino. L'Inter rimane l'Inter e al momento non ha venduto i pezzi a 90, probabilmente succederà prima dell'estate per una questione di bilancio, ma ora non è stato ancora fatto. E quindi dire che la Roma con Dybala, con Belotti e con Wijnaldum dovesse arrivare, e Matic, che è un altro esubero delle squadre inglesi, diventi la favorita del campionato quando ha una difesa che l'anno scorso ha preso una marea di gol, mi sembra eccessivo.
Pino Capua, professore.
Sì, io condivido quello che diceva adesso Francesco, e ti dico anche che la Roma però ha un vantaggio, il fatto che avrà lo stadio strapieno tutte le domeniche, e quindi tutto questo ovviamente porterà entusiasmo, la capacità di caricare l'ambiente e la squadra e dell'allenatore, e quindi questo è secondo me un valore aggiunto. Per quanto riguarda i giocatori, sì, parliamo di giocatori che erano esuberi di altre squadre, ma che comunque hanno ovviamente delle potenzialità tecnico-tattiche importanti. Per cui però metterla sopra il Milan, e ti dovessi dire anche sopra l'Inter, sinceramente io non lo farei. Certo, se la giocherà fino alla fine, se pensi che la Roma-Salernitana dell'anno scorso c'erano 65.000 spettatori, con la Salernitana in quel momento praticamente retrocessa, io credo che all'Olimpico quest'anno ci sarà un clima e un ambiente assolutamente bollente, quindi pericoloso per gli avversari.
Daniele Garbo?
Ma il fattore entusiasmo in una città come Roma può essere molto importante, ma può essere anche un problema, può essere anche deleterio, soprattutto se non viene gestito al meglio, soprattutto se non c'è una reazione equilibrata magari alla prima sconfitta. Il rischio è questo, la conosciamo la realtà di Roma, no? Però io in questo momento, se dovessi dare una griglia di partenza del campionato, vedrei in prima fila Milan e Inter, in seconda fila Juventus e Roma. La Roma secondo me è una squadra ancora incompleta, manca qualcosa in difesa, secondo me manca 1-2 difensori almeno, perché giustamente, come è stato detto, la difesa non ha dato grandi sicurezze lo scorso anno, e credo che se acquisterà uno o due difensori di livello, ovviamente la Roma sicuramente è una delle prime 4 squadre del campionato, poi può diventare anche la mina vagante nel caso in cui l'entusiasmo dovesse arrivare a livelli impensabili in questo momento, insomma, è ovvio.
Io credo che Mourinho possa avere dei problemi, scusami Marco,
vai.
Possa avere dei problemi di abbondanza, perché l'attacco con Dybala, con la centravanti che non mi ricordo come si chiama, e Zaniolo, ma come li fa a mettere tutti insieme? Li vedo difficili.
Vabbè, questi sono problemi loro.
No, per carità, sulla fascia sinistra ci sarà il Zaleski Spinazzola, attenzione, perché anche lì ci sarà, certo, sono problemi di abbondanza, però non sempre il problema d'abbondanza porta serenità all'interno dello spogliatoio, ricordiamocelo.
Un giro sulla Juventus, riparto da Francesco Pini. Francesco, cosa deve fare la Juve in chiave mercato secondo te di imminente in questo momento, visto che ci sarà questo summit, come stavamo dicendo già in apertura della missione?
I tre punti di cui parlavo prima, nel senso che la Juventus ha un bisogno assurdo, non importante, ma assurdo, di trovare un terzino sinistro all'altezza, perché Alessandro è 3 anni che non è neanche la copia lontana del suo, non so, più lontano antenato sportivo. In mezzo al campo servirà un'altra pedina, si parla molto di Paredes, c'è la voce su Milinkovic-Savic che è più di una voce, e davanti un altro attaccante. Secondo me Allegri alla fine virerà nuovamente su Morata, perché Morata è quello che gli dà la certezza,
la sicurezza
per poter fare quel tipo di gioco, perché Morata serve di più come uomo che rientra, come uomo che riparte, fa ripartire l'azione, che come bomber finale. Detto questo, se la Juve non troverà un sostituto di Vlahovic degno, e parlo di un Ken che al momento secondo me non è ancora all'altezza di farlo, perché l'anno scorso ha dimostrato purtroppo di essere indietro un po' come tenuta fisica e mentale, secondo me avrà dei problemi, perché devi comunque durante la stagione poi avere più cambi per essere a posto, e quindi io dico che in queste 3 zone del campo manca qualcosa, e la Juventus sta lavorando e lavorerà per questo.
Daniele Garbo?
Sì, sono d'accordo con Francesco, credo che la Juventus abbia bisogno di questi rinforzi, chiamiamoli così, e sono convinto che li prenderà, perché non posso pensare che rimanga a metà del guado, manca ancora un po' meno di un mese alla fine del mercato, quindi qualcosa sicuramente faranno. e dopodiché se farà quello che io penso farà, la Juventus non può non essere annoverata tra le, ovviamente, le principali protagoniste di questo campionato e quindi aspiranti al titolo, su questo non ci sono dubbi. Sicuramente attaccanti, centrocampiste, difensore sinistro, esterno sinistro sono le priorità in questo momento e sono convinto che lo farà. Credo meno a Milinkovic-Savic, secondo me costa troppo e credo che la Juventus non possa spendere 65-70 milioni, sono quelli che vuole Lotito, poi sappiamo che Lotito è un osso duro quando si tratta di vendere, quindi la vedo durissima che Milinkovic possa andare alla Juve.
Professor Pino Capo.
Io spero di no, fondamentalmente, però a parte la battuta, se è vero come dici tu che ancora nessuno gliel'ha chiesto, può darsi che arriveranno con una, invece con un assegno già pronto. Questo in genere nel mercato succede pure così, Però l'assegno di Milinkovic deve essere appunto quello tra 65 e 70, non credo che a meno il presidente Lotito possa decidere di venderlo.
Va bene, io vi ringrazio tantissimo per questo passaggio, grazie a Francesco Pini, buon proseguimento Francesco, veramente grazie.
Presto, un abbraccio. Buona estate a tutti.
Grazie, buona estate anche a te, a Daniele Garbo e anche al professor Pino Capua. Grazie per essere stati con noi.
Ciao, a presto. Ciao.